Un altro degli aspetti che hanno formato oggetto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo numero 32, ripetiamo in vigore dal 2 marzo scorso, è quello relativo alla possibilità di espulsione. Peraltro, il decreto legge del governo che prima di Natale era stato adottato in materia di estensione della possibilità di espulsione dei cittadini comunitari e dei loro familiari è nel frattempo decaduto e quindi, ex novo, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 32 prevedono appunto questo ampliamento dei poteri di espulsione per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di sicurezza pubblica o per altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Ora, se in relazione ai motivi di sicurezza dello Stato o ai motivi imperativi di sicurezza pubblica, diciamo, può esservi una identificazione abbastanza precisa della fattispecie, quindi dei limiti entro i quali può essere utilizzato questo potere di espulsione, per quanto riguarda la più vaga definizione di altri motivi di pubblica sicurezza, si rischia di affidare all'autorità di polizia una valutazione ampiamente discrezionale sulla meritevolezza o meno del soggetto, in termini di continuità o meno del soggiorno. D'altra parte bisogna pur ricordare che comunque i provvedimenti di espulsione, quando anche fossero basati tenendo conto di condanne in sede penale, non potrebbero essere adottati in via automatica e quindi per il sol fatto che sia una condanna per un reato anche lieve automaticamente si dispone l'espulsione, ma dovrebbero comunque essere adottati solo dopo aver tenuto conto anche della durata del soggiorno in Italia, anche dell'esistenza di vincoli familiari della loro durata, anche del grado di inserimento sociale, lavorativo ed economico sul territorio italiano. Questo anche per raccordare la disciplina dei comunitari, che non può certo essere del soggiorno dei comunitari, che non può essere certo più sfavorevole rispetto alla generale disciplina del soggiorno in Italia dei cittadini extracomunitari. Appunto, ricordiamo che a riguardo il recente decreto legislativo numero 30, che pure recepisce un'altra direttiva dell'Unione Europea in materia di coesione familiare degli extracomunitari, prevede appunto che sia venuto meno l'automatismo espulsivo anche a fronte di condanne penali di entità più o meno lieve, laddove appunto vi sia la presenza sul territorio italiano anche di familiari regolarmente soggiornanti del cittadino straniero interessato. Ed ecco appunto che per questi casi la giurisprudenza, seppure ancora molto rarefatta, vista il carattere recente di queste norme, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sia pure non ancora con una sentenza definitiva, ma con una recente ordinanza, la numero 3450 del 3 luglio 2007, ha precisato che non possa essere ritenuta di per sé ostativa al rilascio del permesso CEE, quella che una volta si chiamava la carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari, una condanna penale, rilevato che il fatto ascritto risale a data lontana. In altre parole, a conferma della venir meno di automatismi al riguardo, interviene anche questa pronuncia del Consiglio di Stato che riconosce come il soggetto avesse diritto a ottenere quella che si chiamava carta di soggiorno e che ora si chiama permesso CEE, perché applicando la normativa oggi e da poco vigente, sia pure rispetto a una domanda presentata molto tempo prima, si può ritenere che il solo fatto di aver riportato una condanna penale per un reato di modesta entità e ormai risalente a data lontana nel tempo non possa essere automaticamente preso quale fondamento per rifiutare la carta di soggiorno. A maggior ragione si dovrebbe ritenere anche per l'esercizio del potere di espulsione per motivi di pubblica sicurezza nei confronti di uno straniero. Certo che se da un lato appunto viene rimessa una notevole discrezionalità alla forza di polizia, all'autorità di polizia per l'adozione di questi provvedimenti di espulsione, vi è da mettere nel conto che poi altrettanta discrezionalità, per così dire, di fatto dovrà esercitare l'autorità giudiziaria nel valutare il caso specifico e quindi nel valutare caso per caso ogni volta che cosa pesa di più tra la pericolosità rappresentata dal reato commesso, in base anche alla sua gravità e alla sua maggiore o minore lontananza nel tempo, e la situazione di danno grave che evidentemente subirebbe il nucleo familiare in caso di espulsione di un suo membro. Per quanto riguarda i provvedimenti di allontanamento, quello che preoccupa di più ancora rispetto appunto alla possibilità ampliata di espulsione per motivi di sicurezza pubblica, preoccupa molto di più invece l'allontanamento che è stato previsto col decreto legislativo numero 32 per chi non ha più i requisiti per rimanere in Italia. O meglio, per chi non ha più i requisiti che avevano dato luogo a suo tempo alla iscrizione all'anagrafe della popolazione residente e quindi che avevano consentito l'accertamento del diritto di soggiorno. Ad esempio perché l'interessato non lavora e quindi è entrato temporaneamente in disoccupazione e non ha altri mezzi per mantenersi. Anche a questo riguardo ci sarà da capire quale sarà l'interpretazione adottata sia dalle circolari ministeriali che ora si spera giungeranno a fornire ulteriori chiarimenti sulla normativa e sia da parte della giurisprudenza, perché appunto se per i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti il fatto di perdere lavoro non può comportare automaticamente la perdita del permesso di soggiorno, e questo è pacificamente stabilito non solo dalla normativa italiana, articolo 22,11 del testo unico, ma anche dalla normativa internazionale, dalla Convenzione 143-75 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, non si vede perché un cittadino comunitario dovrebbe invece ricevere un trattamento ancora più sfavorevole e quindi automaticamente, per così dire, essere cancellato dall'anagrafe e considerato un soggetto da allontanare. Ma appunto anche a questo riguardo ci sarà da verificare le indicazioni interpretative e applicative da parte dei ministeri competenti. Peraltro nel caso di allontanamento per chi ha perduto i requisiti di diritto di soggiorno, il prefetto, secondo il decreto legislativo 32, è tenuto a consegnare un semplice foglio di via all'interessato, o meglio, un invito a lasciare entro 30 giorni il territorio nazionale. E questi, per dimostrare l'ottemperanza all'invito, dovrà, entro questo termine, presentarsi presso un consolato italiano all'estero proprio per dimostrare che ha lasciato il territorio nazionale. Non è previsto un divieto di reingresso e quindi una volta rispettato questo obbligo di allontanarsi dal territorio nazionale e fatto constare il rispetto di questo obbligo presso l'ufficio del consolato italiano all'estero, ci può fare un nuovo ingresso nel territorio italiano e quindi ripristinare la trafila della richiesta di iscrizione anagrafica. Viceversa, chi viene sorpreso sul territorio nazionale senza l'attestazione del consolato italiano che dimostra che almeno per un brevissimo tempo questo soggetto si è allontanato dal territorio nazionale presentandosi al consolato all'estero, è punito, prevede il decreto legislativo, con arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a 2.000 euro. C'è da chiedersi però cosa succede nel caso più banale che ci sia, che poi manco a dirlo sarà il più diffuso di tutti. Chi perde i requisiti per il diritto di soggiorno per un breve tempo e durante il tempo assegnatogli dal prefetto di 30 giorni per lasciare il territorio nazionale riacquista i requisiti, sarà comunque tenuto a lasciare il territorio nazionale o non potrà regolarizzare direttamente stando in Italia e senza spendere soldi di viaggio la propria posizione di soggiorno per sé e per i propri familiari? Questo merita di essere considerato, anche perché se poi si dovesse interpretare e applicare questa normativa alla lettera è un caso che si potrebbe verificare innumerevole volte. Altra questione poi che rappresenta una pseudo novità del decreto legislativo è che tutte le ipotesi di allontanamento potranno essere rese operative con l'adozione di provvedimenti da parte delle autorità di pubblica sicurezza, anche tenendo conto, virgolette, delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario del provvedimento. Quasi a dire che in qualche modo la propaganda di alcuni sindaci ha trovato una parvenza di riscontro nel provvedimento contenuto nel decreto legislativo 32. In realtà basterebbe fare una considerazione che può sembrare banale, ma che in realtà è di semplice buonsenso: l'autorità di polizia deve tenere conto di qualsiasi segnalazione, non solo della segnalazione fatta dal sindaco, ma della segnalazione fatta da qualsiasi altro soggetto che indichi circostanze pertinenti che l'autorità di polizia avrebbe comunque l'obbligo di valutare nella loro fondatezza e nella loro rilevanza. In altre parole, che sia il sindaco o che sia il parroco, dico per dire, a segnalare una situazione di pericolosità di un soggetto alla polizia, la polizia ne deve comunque tenere conto e se si tratta di segnalazioni di fatti ritenuti rilevanti, dovrà comunque, valutandoli in proprio e verificandoli in proprio, trarre le determinazioni conseguenti. Quindi anche questa cosa della segnalazione della rilevanza attribuita alla segnalazione del sindaco non aggiunge e non toglie nulla a quello che già avrebbe potuto essere fatto in assenza di questa previsione normativa.